Abitare e essere ovunque a casa propria.
Ugo La Pietra. Molti lo conoscono per le continue frequentazioni nel mondo del design e dell'architettura. Sebbene sia impossibile definirne univocamente la pratica, lui stesso si definisce un ricercatore nell'ambito delle arti visive. Il suo lavoro parte da un'osservazione sul territorio, soprattutto urbano e soprattutto milanese, e si risolve in pratiche per il sociale, in riflessioni critiche sulla manualità, l'artigianalità, intorno all'interazione tra uomo e mezzi di comunicazione, alle strutture e alle pratiche disequilibranti per mettere in crisi le rigidità sociali e urbane. La sua capacità di innescare operazioni estetiche che rompessero con la costruzione normativa dello spazio urbano, l'impegno teorico che sfociò nella direzione di riviste e nella sua affermazione come architetto e artista radicale degli anni 70, combaciò con gli anni della contestazione e allo stesso tempo con gli anni della ricostruzione postbellica. Quale fosse il clima in cui maturarono le esperienze dei Global Tools e del sistema disequilibrante è il punto di partenza della nostra chiacchierata milanese.
Diciamo che per esempio a Milano negli anni 60 c'era proprio una corrente di progetto, di pensiero molto forte, molto radicata, che si è conservata, di Rogers, del Casabella, del Neoliberty, che guardava più all'ambiente borghese, per intenderci, di Milano, eccetera. E quindi era molto difficile essere in qualche modo diverso o trasgressivo. Per me è stato facile, in quanto io mi sono posto subito come un operatore che non era all'interno del sistema, ma era fuori, e come tale operavo tranquillamente anche nel mondo, per esempio, dell'arte, o nel mondo dell'architettura radicale a livello internazionale. Per cui già negli anni 60 molti gruppi, soprattutto viennesi, i cooperativi Blaum, gli Ausdrucker, eccetera, operavano in questo senso. Cioè c'era tutto un clima, meno a Milano. A Milano questo era molto difficile perché, appunto, dicevo, c'era una realtà. Però a Milano c'era un fervore, diciamo, di gruppi artistici, chiamiamoli di avanguardia, cinetici, gli oggettuali con Castellani, Buonolumi, i programmati con Mari, Munari, eccetera, tutta questa gruppi di persone, e noi come scenici, molto diversi tra di loro, però avevano un minimo comune denominatore. Per esempio, avevano tutti una volontà precisa di fare barriera nei confronti della cultura dominante che stava arrivando dall'America, cioè la pop art. Ecco, questo clima, diciamo, in qualche modo ostile, anche, diciamo, di rivendicare una propria identità, è qualcosa che poi ho conservato per tutta la vita, nel senso che una delle mie grandi battaglie, se possiamo dire, è il difendere le genius loci, le diversità, le identità, il design territoriale, per intenderci, contro il design internazionalista, e quindi anche l'arte che guardava al territorio, quindi all'ambiente, e quindi alla società e all'ambiente urbano, nel mio caso, perché vivevo da sempre a Milano. Quindi tutte le mie esplorazioni, i miei lavori e anche poi tutte le esperienze didattiche, io sono sempre partito da una voce, che è guardare le risorse del proprio territorio e da lì trovare le motivazioni per il progetto. Insomma, ecco, questo il modello è un po' questo.
Emblema della ricerca di La Pietra nell'ambiente urbano è il commutatore del 1970. L'artista lo definisce uno strumento di comprensione ed è soggetto di un suo film del 1974. Per oggi basta.
Il commutatore, beh, è una specie di manifesto. Io in quegli anni ho fatto una serie di strumenti che chiamavo disequilibranti, cioè strumenti che capaci di rompere l'equilibrio acquisito. Cioè, prima ancora di questo commutatore io facevo dei quadri che erano delle texture, per esempio programmate, quindi molti pensavano che fossi un artista, tra virgolette, programmato. È esattamente il contrario. Facevo delle strutture programmate e con il segno che avevo recuperato dalla mia pittura scenica degli anni, inizio degli anni 60, rompevo queste strutture. Il tentare di prima di rendere consapevole l'individuo e dargli le possibilità di acquisire delle nuove nozioni, la prima cosa bisognava rompere il suo equilibrio acquisito, cioè togliere la crosta, togliere quello che uno credeva ormai definito e definitivo. Quindi il commutatore è un classico strumento dove uno praticamente passa attraverso questo piano inclinato da una posizione tradizionalmente acquisita e che tutti credono sia scontata, che è una lettura della realtà in un certo modo, basta porsi in un modo diverso. A un certo punto, dopo 3-4 inclinazioni, io vedo soltanto il cielo di questa città, e da questa lettura faccio una fuga dal centro fino alla periferia attraverso questa lettura di frammenti e di urbano periferia assolutamente inconsueto.
Tra i panni indossati, quelli di redattore e direttore di riviste di architettura e design sono tra i suoi più comodi.
Beh, diciamo, l'attività editoriale è molto simile a tutte le attività che ho fatto come organizzatore di mostre, non mie, ma di gruppi. E avevano come denominatore comune il fatto che sono quasi sempre monotematiche, cioè io colgo un argomento e chiamo a raccolta una serie di autori, in questo caso usando dei criteri non tradizionali, sempre autori di diverse discipline, di diversa formazione, magari di diversa età, e intorno a questo nucleo chiedo agli autori di dare una risposta su quel tema. Quindi le riviste come le mostre erano situazioni dove attraverso un tema io cercavo di raccogliere una serie di interventi che andavano da Giuseppe Chiari a Gianemino Simonetti, Nannucci o Sozzas o altri autori più o meno giovani e conosciuti, dall'illustrazione all'architettura, dall'architettura all'arte e al mondo delle arti applicate. Per cui, ecco, questo era un modello operativo che ho conservato per tanto tempo, e perché io mi sono laureato con una tesi che si chiamava sinestesia tra le arti, che vuol dire che io non credevo più all'integration des arts e pensavo che invece le arti potessero tra di loro comunicare scambiandosi delle nozioni, informazioni, eccetera, eccetera. Allora, questa visione io l'ho conservata per me, in quanto io appunto non posso essere legato ad una disciplina, ma ho fatto in modo che poi su certi argomenti ci fosse appunto questa raccolta di interventi pluridisciplinari che potessero in qualche modo trovare degli scambi e delle compenetrazioni. E questo è stato proprio il caso delle riviste. Poi c'è stato il caso di una rivista, il caso di Brera Flash, che invece raccoglieva in quel momento storico tutte le energie e le forze nel sociale, che erano parecchie. A Milano si contavano nel 73 45 centri culturali, circoli giovanili. C'era la crisi famosa del 72-73, per cui gli artisti si mettevano insieme per paura, quindi nasce la cooperativa Maroncelli, nasce la fabbrica di comunicazione, nasce la Global Tools tra gli architetti e gli artisti. Quindi ci sono questi fenomeni di aggregazione che sono proprio tipici di quegli anni e che esprimono appunto il senso del tentare di superare la propria dimensione, diciamo, tra virgolette, fallimentare come professione in un momento, in un clima, diciamo, di crisi, cosa che in questo momento c'è un pochino, ma non proprio come allora.
La stessa rivista Casabella diede Natalia all'esperienza dei Global Tools, un progetto poi arenatosi di laboratori didattici per l'educazione alla manualità, alla cui fondazione avevano contribuito gli Archi Zoom, Riccardo Dalisi, lo stesso La Pietra, gli UFO, Gianni Pettena, Ettore Sozzas, i Superstudio e altri.
Beh, il Superstudio fece addirittura un'operazione molto clamorosa, si trasferirono e si vestirono da contadini andando proprio a riscoprire la cultura contadina. Io facevo le esperienze sulla cultura delle periferie urbane, che so, Dalisi fece esperienze sulla cultura dei bambini del quartiere Traiano facendo operazioni di animazione. C'erano degli elementi comuni, e uno dei di questi, diciamo, fondamentali era proprio quella della, dei laboratori, cioè quella della cultura del fare, che poi è scomparsa, non c'è stato più nessun tipo, se non in questi ultimi anni, quando tutti ormai parlano di artigianato senza capire bene che cos'è, ormai l'artigianato è scomparso, non c'è più. Io che l'ho attraversato per 30-40 anni ho visto morire, nel senso vero, e anche chiusure di centinaia e centinaia di laboratori artigiani in tutta Italia, perché dalla riforma Gentile ad oggi in Italia abbiamo sempre cavalcato la cultura del progetto, fino alle ultime definizioni della, della riforma Gentile, che addirittura ha tolto gli ultimi laboratori esistenti nella, a livello didattico, perché tutti gli istituti d'arte fino a 2 anni fa avevano dei laboratori, adesso non ci sono più nemmeno negli istituti d'arte. Quindi noi possiamo dire tranquillamente che siamo l'ultimo popolo, l'unico, siamo ormai ultimi per tante cose, ma sulla cultura del fare siamo gli ultimi, perché non c'è nessun'area occidentale, Giappone, America, eccetera, che abbia così completamente cancellato e trascurato questa dimensione che non ci appartiene. Se tu entri in qualsiasi negozio dove vedi degli oggetti abbastanza belli, così, tu troverai una negoziante che ti dice: guarda com'è spiritoso, guarda com'è bello, guarda com'è spettacolare, guarda com'è divertente. Non ti dirà mai: vedi questa ceramica, c'ha un colore che è tipico di quella di Grottaglie, però ti rendi conto che quel filo d'oro che c'è sopra vuol dire che è stata cotta a 3 fuochi, quindi vale così. E vedi questo manico, non è fatto con lo stampo, ma fatto a mano, quindi... Cioè il valore aggiunto legato alla materia, alla sua trasformazione, alla manualità dell'artigiano, a tutti questi valori che fanno parte della cultura materiale, non esistono né tra gli addetti né tra le persone che vanno a comprare queste cose.
Desiderio di recuperare attraverso attività manuali quelle facoltà creative atrofizzate dalla società del lavoro. Tentativo di provare come si fa a fare usando, spesso violentando, ciò che ci viene dato come disponibile.
Manualità e artigianalità sono aspetti della cultura materiale che hanno sempre interessato la pietra. Ne è un'evidenza la ricerca sull'architettura vernacolare delle periferie milanesi, dove l'occupazione creativa dei margini è al centro del film La riappropriazione della città del 1977. Un film che ci ha consigliato per la prima volta Kader Attia e che vi consigliamo davvero di vedere.
Per noi la cultura materiale, quando si riesce ad attuare o a sviluppare, è sempre una dimensione di antisistema, cioè laddove, appunto, la periferia, laddove il sistema è meno efficiente, ecco che si può intervenire in qualche modo manipolando il territorio con dei propri percorsi, con delle proprie strutture, eccetera, eccetera.
Sottrazione di spazio ed espressione esasperata della proprietà privata, accentuata dal fatto che i vari proprietari in effetti non hanno nessun diritto riconosciuto a mantenere ed usare il territorio.
Tutto questo ti fa capire che però, appunto, questa nostra società non permette queste cose. Quindi se ci sono, sono probabilmente delle licenze che vengono lasciate in quanto luoghi di disperazione, luoghi che possono essere considerati ancora provvisori. Infatti poi ogni tanto arriva la ruspa e distrugge tutto, ecco. Quindi questo è proprio il senso della povertà nostra, è proprio questo che affligge di più, ed è la povertà soprattutto legata alle mode. Ora, tutto questo ha anche degli aspetti positivi, chiaramente l'Italia si è sempre, diciamo, ha sempre primeggiato a livello culturale, a livello mondiale, grazie anche alle condizioni di grande difficoltà in cui uno è costretto a operare. E questo naturalmente irrobustisce, se vogliamo dire, le persone e ne fa crescere qualche volta anche i valori. E quindi io non è che dico che è tutto da buttare, no. Infatti io, attraversando tutto il territorio italiano e guardando i vari artigiani e artisti come hanno operato, isolati in quanto l'arte non li accettava, il disegno industriale li schifava, era una realtà che era abbandonata a se stessa, quindi come un campo incoltivato. Però nel campo incoltivato ogni tanto saltava fuori un fiore stupendo.
Lungimirante osservatore delle tendenze sociali in corso, negli anni 70 e 80 la Pietra approfondì la ricerca sulla comunicazione e sulla memoria, al tempo dell'affermazione dell'informatica e della telematica e del loro ingresso rivoluzionario nello spazio privato.
Diciamo che tutto nasce all'inizio degli anni 70, quando praticamente noi si era spesso impegnati, noi generazionale, a liberare il sesso, liberare la didattica, liberazione anche della comunicazione. La comunicazione veniva imposta attraverso i media, quindi praticamente liberarsi da questa imposizione era un imperativo. Allora la mostra che ho fatto al MoMA nel 72 era proprio questo, di riuscire a collegare il privato con il pubblico e il pubblico con il privato attraverso appunto il sistema audiovisivo. Le cabine che io chiamavo videocomunicatori, che pensavo di lasciare nella città, erano luoghi dove uno lasciava dei propri messaggi, le registrava, vedeva i messaggi di quelli che erano venuti prima, ma questi stessi messaggi potevano essere trasmessi anche nel privato e dal privato al pubblico. Quindi era internet, anticipava internet di 30 anni. Quando mi sono trovato alla fine degli anni 70 a fare questa mostra con Bettettini alla Biennale sulle cronografie, che era il tempo e la memoria della società contemporanea, mi sono reso conto che c'era qualcosa che era cambiato profondamente, o stava cambiando profondamente, e proprio come all'inizio del secolo erano cambiate molte cose attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, treno, automobile, aereo, eccetera, quindi il tempo era cambiato come percezione, lì stava cambiando la memoria, perché tutte le nostre nozioni, formazioni, eccetera, venivano tutte praticamente collocate nel nastro magnetico e perdevano la loro dimensione tridimensionale, cioè erano tutte allo stesso livello. Quindi io l'ho chiamata memoria bidimensionale, e questo stare tutto allo stesso livello ha fatto nascere una società che praticamente aveva perso un certo tipo di memoria, e quindi una società eclettica, quello che ho chiamato neoeclettismo. Perché? Perché a quel punto una signorina si poteva alzare la mattina e vestirsi come Marilyn Monroe, al pomeriggio come la Rita Hayworth, alla sera come non so, Sofia Loren, per dire. Quindi tutti i modelli erano disponibili, tutte le cose erano lì disponibili, ma tutte vuol dire tutta la storia con tutti i modelli, che è una posizione che è stata confusa con il postmoderno, perché il postmoderno rivendicava del recupero storico, soprattutto in architettura, eccetera, attraverso però alcuni modelli, quelli classici. Col neoclettismo il discorso è invece totale, cioè si recuperava tutto, non c'era niente che andava perso. Allora io posso arredare la mia casa con il mobile della nonna, con un mobile fatto da me, con un oggetto di alto design, con una cosa presa dal rigattiere, cioè tutto questo funzionava. E da dove nasceva l'eclettismo? Da questa nuova dimensione della memoria. E dove nasceva la nuova dimensione della memoria? Dalla crescita dei mezzi di telematici e informatici.
Il tempo di un'ultima stoccata tipica di La Pietra, e la nostra chiacchierata è finita.
La tirata finale che voglio fare a lei e a tutto il mondo è che purtroppo la nostra disgrazia, sai qual è? È che non ci sono più gli storici. Io nel mio studio ho un quintale di roba che ogni tanto vendo ai vari musei in tutto il mondo, che hanno invece una maggiore passione. Noi non abbiamo archivio. Nessuno viene da me a dire: ma vorrei vedere il catalogo di cronografie, cosa c'è dentro? Ma quella rivista in che tu facevi, monografica, quella per cui Eugenio Battisti, che non mi conosceva, mi ha scritto una lettera dicendo: sono commosso guardando questa tua ricerca, che dopo quella dei surrealisti è la ricerca più importante della storia del Novecento. Perché io per la prima volta fotografo le persone, fotografo le loro case e faccio vedere per la prima volta le case delle persone. Le case delle persone non le vedeva mai nessuno, si vedevano nelle riviste quelle patinate, finte. Le case delle persone mettevano in relazione la casa, la persona, la sua professione e quello che lui voleva avere nella casa, facendo questa lettura tante schede. Una nuova rivista fatta di centinaia di schede fatte così. Era una ricerca molto approfondita e molto particolare, e che esplorava una realtà che era quella domestica, che era quella dell'uso dell'oggetto, dei desideri. Si scopriva che molta gente desiderava le cose che aveva visto naturalmente nell'ufficio del capufficio, per dire, si leggevano tutte queste cose, cioè come cresceva la società rispetto all'oggetto. Ma chi ha mai fatto una ricerca del genere? Questa è una ricerca del 72, per dire, ma queste cose sono ancora attuali adesso chiaramente, ma nessuno le va, come il mio film La Grande Occasione, è il film più importante della storia. Non lo dico io, lo dico quei pochi che l'hanno visto. Il Grande Occasione è il film, non solo è bello perché è stato girato da Davide Mosconi, che era uno bravo, ma è il film che è la metafora della nostra cultura, cioè La Grande Occasione. Io dico, per la prima volta questo signore riceve l'incarico di fare la propria triennale, cioè che è praticamente la metafora della nostra storia. Tutti noi, artisti o meno artisti, artistoidi, come passano tutta la vita, aspettano la propria occasione, la grande occasione. Cioè noi viviamo una società che è povera di queste cose, ma soprattutto ognuno di noi aspetta che, tutta la vita, un'occasione per poter esprimere bene al massimo certe cose, e questa non gli viene mai data. Quindi tutta la nostra cultura vive soffrendo in questo senso, abbastanza, se uno sa un po' di storia, dai futuristi in poi nessuno ha mai riconosciuto il lavoro di queste persone, no? E quindi La Grande Occasione è un film, è la metafora di tutta la, che è un film fatto appunto all'inizio degli anni 70 che vale ancora oggi perfettamente.
Questa conversazione è stata registrata a Milano, a MiArt 2013.